Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Diamo il benvenuto anche alla dottoressa Chiara De Lazzari della Swinburne University. Buongiorno Chiara.
Buongiorno a tutti, buongiorno Magica, buongiorno Francesca.
Buongiorno Chiara.
Allora, possiamo ben dire che quella di venerdì scorso è stata una giornata campale per il governo federale australiano. L'alta corte ha annunciato il proprio verdetto sui 7 casi di doppia cittadinanza che avevano coinvolto altrettanti parlamentari. 5 sono stati dichiarati ineleggibili, tra cui Barnaby Joyce. Ora, che cosa accadrà in Parlamento?
Innanzitutto, come si dicevi tu, questa decisione era attesissima, anche perché era una decisione cruciale che avrebbe determinato anche il futuro proprio della questione sulla cittadinanza per il Parlamento australiano. L'alta corte ha deciso di attenersi fedelmente, quasi letteralmente, alla Costituzione, di conseguenza eliminando Barnaby Joyce, Fiona Nash, Malcolm Roberts, che già si sapeva che non era che aveva veramente non aveva possibilità di sopravvivere, diciamo, e Scott Ludlam e Larissa Waters. Salvi invece sono stati Canavan e Xenophon, che sono stati che la alta corte ha trovato che loro non erano cittadini di una potenza straniera, proprio come cita la Costituzione. Di conseguenza 5 sono fuori, 2 sono sopravvissuti alla decisione. Le ripercussioni a livello del governo, a livello del Parlamento in questo momento sono veramente critiche, nel senso che la Camera Bassa si trova ad avere non avere più la maggioranza, perché la maggioranza era data da una poltrona, diciamo, da un parlamentare, che in questo caso è Barnaby Joyce, che è stato escluso. Di conseguenza, in questo momento abbiamo un governo di minoranza di fatto. In realtà il voto di scarto che il governo potrebbe recuperare sarebbe quello dell'indipendentista, che è una candidata indipendentista che si chiama Cathy McGowan, che sostiene il governo dicendo che riuscirà a sostenere le decisioni del governo da adesso fino a dicembre, il 2 dicembre, quando ci saranno, sono state indette le by-election per la circoscrizione dove Barnaby Joyce era stato eletto. E si dice che in realtà Joyce non avrebbe nessun problema a essere rieletto, proprio perché è un candidato forte, aveva guadagnato un sacco di punti, quando 52% dei voti alle elezioni del 2016.
E ha nel frattempo rinunciato chiaramente alla cittadinanza neozelandese.
Esattamente, quindi si è preso avanti, nel dubbio si è preso avanti, ha rinunciato alla cittadinanza neozelandese, quindi qualora si ricandidasse, come è molto plausibile, non ci dovrebbero essere problemi nella sua rielezione. Detto ciò, da adesso fino al 2 dicembre il governo è in trattativa con l'indipendentista della Camera Bassa per poter approvare qualsiasi politica e qualsiasi legge che voglia essere approvata da adesso in poi.
Insomma, gli indipendenti diventano cruciali. Intanto il leader dell'opposizione, Bill Shorten, ha criticato il primo ministro, accusandolo di aver aggravato ulteriormente la situazione perché non ha sospeso Joyce in attesa della decisione dell'alta corte. Ascoltiamo che cosa ha dichiarato dall'Israele, dove si trova in questo momento in viaggio.
I think that all of this current turmoil and chaos in the Australian government and the Australian parliament could have been avoided if Turnbull had simply stood Joyce aside until the High Court had made its decision. But Turnbull's too arrogant for that, and because of his arrogance and his poor judgment, we've now got the current turmoil. So if there's domestic issues in Australia, they rest 100% at the feet of the poor judgment of our current Prime Minister.
Queste le accuse di Bill Shorten a Malcolm Turnbull. Ma il primo ministro avrebbe potuto attenuare in qualche modo l'impatto dell'esclusione del Parlamento di Joyce, oppure effettivamente non era possibile?
In realtà la cosa che torna spesso nei media, che si fa vedere per chi sostiene l'arroganza di Turnbull, è proprio il fatto che c'era quasi la certezza al 100% che Joyce non era in difetto in questa circostanza. Di conseguenza Turnbull si era dimostrato sicuro e proprio in un suo intervento in Parlamento aveva sostenuto al 100% il proprio deputy Prime Minister, sostenendo che non ci sarebbe stato alcun problema. Di conseguenza, per quello che abbiamo sentito, Bill Shorten sostiene che Turnbull è stato veramente arrogante nel non dubitare minimamente del proprio membro di gabinetto, diciamo. Cosa succederà per le decisioni prese dal 2016 ad adesso? senso, perché la questione è sia Nash che Joyce hanno preso delle decisioni proprio come membri del governo, e sono state calcolate che sono state più di 100 decisioni esecutive da parte di questi due ministri. Alcuni sostengono che in realtà queste decisioni sono state prese dal gabinetto interamente e non come singoli individui, quindi è una responsabilità collettiva della maggioranza e non del singolo. Altri invece sostengono che proprio per la loro illeggibilità in primis, proprio in partenza, tutte queste decisioni, che sarebbero un centinaio, dovrebbero essere riviste proprio perché incostituzionali, illegali da tutto questo punto di vista. Situazione complessa che il governo dovrà sciogliere, Malcolm Turnbull in questo momento non è nemmeno in Australia, di conseguenza ha lasciato la patata bollente sperando che quando tornerà dal suo viaggio istituzionale all'estero magari le acque si sono calmate.
Noi staremo a vedere, è difficile che si calmino molto in fretta, pure a quanto pare.
E noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che, come stiamo ascoltando, stiamo parlando con la dottoressa Chiara De Lazzare della Swinburne University anche questa mattina. Chiara, cambiamo adesso argomento, perché la ministra Michaela Cash giura che lei non sapeva nulla dei raid della Polizia Federale nelle sedi dei sindacati. Un membro del suo staff ha rassegnato le dimissioni per aver informato la stampa su quanto stava per avvenire, ma nonostante appunto Cash si protesti innocente, i laburisti chiedono la sua testa. Ecco, possiamo riassumere quanto è avvenuto?
La settimana scorsa ci sono stati dei raid della polizia per andare a verificare presso l'Australian AWU, questa è la sigla, che è l'Australian Workers Union, volevo dirlo perfettamente, non dire l'acronimo, dei raid per verificare se le union avessero dato dei fondi per supportare la campagna elettorale dei laburisti ben 10 anni fa, si sta parlando del 2004. È una storia vecchia che è venuta fuori tramite delle questioni proprio della gestione dei fondi tramite le union, i rapporti tra unions e i laburisti, e qualora fosse successo questo si ipotizzava che le unions avessero potuto sponsorizzare anche le campagne elettorali di Bill Shorten all'epoca, che era il presidente di GetUp. Tutto questo ha scatenato una grande confusione e un grande putiferio, tanto più che si doveva tenere un blitz della polizia presso le sedi della AWU. Cosa è successo? Che a quanto pare ci sia stata una fuga di notizie all'interno del Ministero del Lavoro, e i media sono venuti a sapere di questo blitz della polizia prima ancora che questi blitz avvenissero. Di conseguenza, fuori dagli uffici centrali della AWU, i media si sono presentati ancora prima dell'arrivo della polizia. Questo è altamente scorretto, in quanto si potrebbe contaminare l'azione della polizia. Di conseguenza si chiede la testa della Cash, proprio perché questa azione è assolutamente scorretta. Lei sostiene di non saperne niente, che non ne sapeva assolutamente niente, e di conseguenza o indirettamente è saltata la testa di uno dei suoi membri dello staff, che ha dovuto rassegnare le dimissioni prendendosi tutta la responsabilità per questa fuga di notizie. In realtà i laburisti sostengono che questa fuga di notizie è in realtà molto più complessa, è un problema molto più grave e non sicuramente un problema del singolo. Di conseguenza lei doveva essere la responsabile di quanto era successo, sicuramente non era un membro del suo staff che doveva rassegnare le dimissioni. Lei continua a sostenere di non sapere nulla, lei continua a sostenere che è stata una fuga di notizie di cui lei non sapeva niente. Di conseguenza spera che tutto andrà a scemare, avendo comunque accettato le dimissioni del suo membro dello staff.
Chiara, passiamo a una notizia invece che riguarda il Queensland, ovvero sono state indette le elezioni. Quando si terranno e qual è lo scenario che si può prefigurare?
Allora, sono state indette elezioni per il 25 novembre di quest'anno in Queensland. La premier laburista Palaszczuk ha indetto le elezioni, sostenendo che un po' anche, si dice, per svincolarsi da un grosso problema sull'assegnazione dei fondi per quanto riguarda le miniere. La Palaszczuk sta cercando in tutti i modi di mediare proprio nell'assegnazione di questi fondi, invece di destinarli alle miniere, darli in qualche modo a altre forme di energia rinnovabile, rinnovabile, tema molto caldo in Australia. In realtà non si capisce bene il suo partito che cosa voglia fare, in modo tale, così facendo, si dice che indendo le elezioni per fine novembre riuscirà a svincolarsi da questa patata bollente anche lei, posticipando il dibattito durante la sua durante le sue dichiarazioni con i media e la press release della la press conference dicendo proprio delle elezioni. È stata nuovamente interrotta, proprio accusata che questi milioni di dollari che in teoria si dovrebbero assegnare alle miniere dovrebbero andare assegnati per a supportare altre forme di energia rinnovabile. Il governo continua a sostenere le politiche di queste nuove politiche ambientali che comunque sostengono le forme, diciamo, standard di energia, quindi il carbone e quant'altro. Il tema è molto caldo, non si sa bene che cosa succederà in Queensland. Ricordiamo che al governo c'è un governo laburista e sappiamo benissimo che lo zoccolo duro liberal sta in Queensland. Staremo a vedere che cosa succederà, se la Palaszczuk riuscirà a confermarsi nuovamente. Sicuramente indendo le elezioni spera di poter essere rieletta, altrimenti sarebbe veramente un suicidio politico, mettiamola così.
Sono tra l'altro 93 deputati che verranno eletti quest'anno, sono più di prima, perché prima erano 89, quindi ne parleremo prossimamente qui sulle frequenze di Radio SBS. Grazie a Chiara De Lazzari e a risentirci presto.
Grazie a tutti, buona giornata.
Cosa lega una chiromante, un uomo scomparso ed un pozzo? The Bug Whisperer lo sa. Il secondo episodio è online su iTunes e sulla SBS Radio App, perché gli insetti non mentono.